SBS Italia.
Questa mattina abbiamo raggiunto in Italia il senatore Paolo Arrigoni. Innanzitutto buongiorno senatore o buonasera per lei.
Sì, buongiorno a voi, per me buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
Dunque, senatore, cominciamo da quello che è successo solo poche ore fa. È stata votata la fiducia alla Camera dopo il voto favorevole del Senato. Per iniziare le chiederei un commento appunto sul passaggio di Conte, proprio a poche ore dal passaggio, dal doppio passaggio Camera-Senato.
Ma innanzitutto il doppio passaggio è avvenuto con una maggioranza abbondante, al di là di ogni più rosea aspettativa, oltre 50 i voti di scarto tra i favorevoli e i contrari al Senato, circa 115 lo scarto ottenuto oggi alla Camera. Di fatto oggi il governo verde Lega Stellato, giallo-verde, con il Premier Conte, con i due viceministri Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini, leader della Lega, ha i pieni poteri e inizierà ancora di più a lavorare per il bene del Paese, degli italiani, delle imprese. Ci sono molte cose da fare dopo i disastri e molti disastri lasciati dai governi che si sono succeduti, tutti sostenuti dal Partito Democratico. È un governo che è stato creato da una grossa assunzione di responsabilità, soprattutto da parte della Lega, che si è presentata alle elezioni del 4 di marzo in una coalizione centrodestra. Responsabilmente noi ci siamo impegnati in primis Matteo Salvini per dare quello che gli italiani chiedevano, un governo al paese. Abbiamo cercato di proporre un'alleanza tra centrodestra e Movimento 5 Stelle, ci sono stati dei veti incrociati, noi responsabilmente comunque abbiamo tentato di tutto per dare questo governo al paese. C'è stato un passaggio intermedio, la definizione di un contratto tra noi e il Movimento 5 Stelle, l'individuazione di una squadra che è partita e sono sicuro che lavorerà bene.
Dunque, entriamo nel merito. La flat tax è stata rimandata al 2020 per le famiglie, la riforma Fornero non è stata menzionata durante il discorso di Conte, che ha conquistato la fiducia al Senato un paio di giorni fa. Insomma, i due cavalli di battaglia della coalizione di centrodestra non sono poi più le priorità di un governo a trazione leghista, senatore?
No, sono tante le priorità di un governo. In un intervento ancorché importante non si può toccare tutto nei dettagli, ma sono tutti aspetti che sono stati toccati questi. E la riforma della pensione è assolutamente indispensabile, bisogna cambiare la legge Fornero, per me è importante la quota 100 per quanto riguarda la flat tax di questa maggioranza, per due motivi. Uno, perché il nostro paese non può andare avanti con un livello di tassazione elevato che spinge poi a evadere o eludere il fisco, e anche perché con un livello di tassazione elevato si mortificano, si chiudono le imprese, invece noi abbiamo bisogno di dare spazio a chi vuole fare intrapresa, per garantire sia chi da anni sta investendo sia per favorire nuovi investimenti. Il Conte poi ha parlato di tante altre cose, di garantire maggiore sicurezza ai cittadini italiani, un governo dell'immigrazione serio, degno di un paese civile, basta il business sull'immigrazione.
Lei ha menzionato la sicurezza, noi abbiamo seguito dall'Australia le polemiche scatenate dalle parole di Salvini in Sicilia, mentre proprio al largo del Mediterraneo si assisteva all'ennesima tragedia migranti. Dunque, in particolare l'affermazione del ministro dell'Interno, per cui dalla Tunisia arriverebbero anche galeotti, ha provocato la reazione del governo tunisino. Perché Salvini ha attaccato proprio la Tunisia, che è uno dei pochi paesi con cui l'Italia ha già degli accordi?
Ma perché è un dato di fatto, guardi, l'hanno denunciato anche dei procuratori della Repubblica, che ci sono alcuni paesi che sostanzialmente lasciano perdere e aprire le galere o favoriscono, voglio dire, l'estradizione di gente, diciamo, con la sedina penale un po' sporca, però al di là di questo dettaglio, al di là di questo aspetto che comunque è importante, quello che noi vogliamo governare è l'immigrazione in modo serio. Il nostro obiettivo metaforicamente è quello di stendere dei ponti verso l'Africa, verso il Medio Oriente, ma che abbiano una carreggiata ristretta attraverso la quale possano esclusivamente passare coloro che scappano da guerre o da persecuzioni, per il quale il nostro paese apre le porte, dà accoglienza, ma il nostro paese non si può permettere, come è successo in questi 6 anni, di dare accoglienza, perché di questo stiamo parlando, mediamente 2 anni, a chi arriva in Italia e chiede la domanda di asilo, e anche a coloro che sono semplicemente migranti economici, dunque clandestini. Un paese serio non può riconoscere l'accoglienza, perché un paese serio deve diminuire i fattori di attrazione, che invece il nostro paese nel corso di questi anni ha notevolmente aumentato, insomma. Quindi la nostra politica deve essere seria, basata sulla legalità e sul rigore, aperti a coloro che hanno problemi nel nostro paese, ma non possiamo accogliere semplicemente dei migranti economici e dunque clandestini, in perfetta coerenza con quanto dice la Convenzione Internazionale di Ginevra, che parla di riconoscimento di status di rifugiato, di status di protezione sussidiaria, ma a determinati soggetti. Guardi, il fallimento del ricollocamento, di cui si sta dibattendo ormai da un paio di anni, visto che è fallito, lo ricordo, noi dovevamo ricollocare a settembre 2017 40.000 persone richiedenti asilo, rifugiati, verso gli altri paesi dell'Europa, un obiettivo che non è stato raggiunto. Oggi a 4 anni, a quasi 3 anni di distanza, sono poco più di 12.000 i ricollocati. Il Partito Democratico, per giustificare il proprio fallimento, ha dato la responsabilità all'egoismo dei paesi dell'Europa. La realtà vera è che noi avevamo firmato un contratto nel 2015, tale per cui potevamo ricollocare solo persone che appartenevano a nazionalità che fuggono da guerra, ovvero siriani, eritrei, iracheni, libici, afghani o somali. Peccato, tra virgolette, che di queste nazionalità nel nostro paese ne sono arrivate ben pochi, perché la maggior parte di coloro che sono entrati nel nostro paese provengono da paesi sicuri. E quindi questo è un problema che fino all'altro giorno, fino all'insediamento del governo di Matteo Salvini, Di Maio con Conte, ha vissuto, ma che ovviamente registrerà un cambio di approccio.
Ecco, proprio sul futuro del tema dell'immigrazione, c'è stato martedì il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, che doveva iniziare a ridiscutere proprio i trattati di Dublino. Si è concluso un po' in un flop. L'Europa ha chiuso di fatto la porta all'Italia, alla Grecia e alla Spagna, ma come farà l'Italia senza l'Europa ad attuare i suoi piani sull'immigrazione?
Guardi, innanzitutto il governo con il ministro dell'interno Salvini agirà su 2 piani, su un piano nazionale interno si possono fare molte cose per diminuire i fattori di attrazione del nostro paese, uno è per esempio introdurre l'istituto della manifesta infondatezza, che lo sottolineo, da oltre un anno l'Europa ha chiesto al Partito Democratico di adottare, cioè se ne arriva nel nostro paese un cittadino appartenente a nazionalità dove palesemente non c'è guerra o persecuzione, cito per esempio un cittadino del Ghana, piuttosto della Costa d'Avorio, piuttosto che del Senegal, con l'istituto a manifesta infondatezza uno respinge immediatamente la domanda di asilo, e noi lo faremo. Fino adesso invece veniva semplicemente accolta, questa è una misura. Rapporti bilaterali con i paesi di origine per realizzare effettivamente i rimpatri, eliminare per esempio la protezione umanitaria che solo il nostro paese, a differenza di tutti quegli altri dell'Europa, ha introdotto, cioè una terza forma di protezione che la Convenzione Internazionale di Ginevra non prevede. Riduzione per esempio dei tempi di permanenza nel sistema di accoglienza, accelerando le valutazioni delle domande di asilo, sia durante le commissioni territoriali sia attraverso i ricorsi. Vede, le ho elencato solo una piccola parte delle misure che il nostro Stato da solo potrebbe fare, dopodiché certo ci sono delle politiche da fare con gli altri paesi d'Europa, delle politiche internazionali, perché per noi è importante per esempio realizzare dei campi profughi nel Nord Africa, perché è lì che deve essere valutato se uno effettivamente ha bisogno o meno di una protezione internazionale. Se sì, magari gli si favorisce anche l'ingresso in Europa attraverso l'aereo e non con delle bagnarole, ma si deve impedire quello che sostanzialmente si è verificato negli ultimi 4 anni, una vera e propria ecatombe in mare. Negli ultimi 4 anni, dal 2013 al 2017, sono morte oltre 15.000 persone nel Mediterraneo, perché una serie di sistemi, di fattori di attrazione delle navi, soprattutto dell'ONG, si sono trasformati in calamite, in fattori di attrazione, una vera e propria compagnia di traghetti, di persone che facilmente lasciavano le coste del Nord Africa per venire nel nostro paese. Quindi di misure ce ne sono tante, molte, ripeto, a prescindere dall'Europa, che comunque dovrà rispondere, e dagli accordi internazionali potremo attuare da soli.
Senatore Arrigoni, noi la ringraziamo, la lasciamo andare, ci sentiremo nei prossimi giorni.
Grazie a voi e buon ascolto a tutti. Grazie.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.